come America.
Buongiorno, è martedì 4 novembre, è A come America. Buongiorno da Roberto Festa e buongiorno a Fabrizio Tonello.
Buongiorno.
Allora, io mi trovo a New York oggi, qui in città si sceglie il sindaco, è un appuntamento molto atteso, non solo a livello locale, diciamo, la campagna di Zoran Mandani è diventata un caso nazionale e per diverse ragioni. Si tratta di un candidato che sino a qualche mese fa era un semplice deputato, diciamo così, dello Stato di New York, non particolarmente conosciuto, e che è riuscito invece alle primarie democratiche a battere un politico esperto e potente come Andrew Cuomo. Mandani rappresenta poi l'ala più progressista del Partito Democratico, lui è un socialista democratico, ha fatto una campagna centrata su una città più affordable, come dicono tanti suoi annunci, cose elettorali, cioè più accessibile. Ovviamente la sua ascesa innesca un probabile scontro nel Partito Democratico tra l'ala più moderata, diciamo più centrista, e quella invece più progressista. E infine, ovviamente, il risultato di New York è attentamente monitorato a Washington da Donald Trump, dalla sua amministrazione. Una vittoria di Mandani potrebbe innescare l'ennesimo scontro più drammatico di tutti, potremmo dire, no? Tra il governo federale e una città retta dai democratici, solo che in questo caso, diciamo, appunto, non si tratterebbe di una città, ma si tratterebbe in qualche modo della città. Per questo, appunto, un possibile eventuale scontro tra New York e l'amministrazione sarebbe un fatto davvero clamoroso. La campagna in questi giorni è stata particolarmente tesa, frenetica. Domenica, per esempio, ho visto Zoran Mandani a Harlem, poi è andato a salutare i maratoneti della maratona, appunto, di New York a Brooklyn. Andrew Cuomo, il suo sfidante, era per esempio in una chiesa al Bronx. Curtis Sliva, che è il repubblicano, era al Bronx e a Queens e a così via. Ovviamente seguiremo, commenteremo i risultati qui a Radio Popolare, non solo di questa ma delle tante sfide. Infatti questo martedì 4 novembre è un martedì elettorale, ci sono altri voti importanti oltre a quello di New York, si vota per le cariche di governatore di New Jersey, della Virginia, si vota per alcuni seggi della Camera che sono rimasti per diverse ragioni vacanti e che bisogna riempire, si vota per decine di cariche a livello statale e locale, si vota anche un referendum in California per decidere il ridisegno dei distretti elettorali. È un voto che ovviamente può essere visto anche come un primo test per Donald Trump e per i repubblicani dopo 9 mesi circa di governo. Appunto, ne parleremo. Allora, per oggi con Fabrizio iniziamo parlando di un'altra cosa, e cioè dello shutdown, della chiusura progressiva di uffici e funzioni del governo federale, perché il governo, appunto, federale non è stato rifinanziato. I democratici restano fermi nella loro decisione di non votare il rifinanziamento se i repubblicani non voteranno prima per la conferma dei sussidi dell'Obamacare, della sanità. Allora, tra un momento parleremo di alcune delle conseguenze più significative e drammatiche, diciamo, di questo shutdown, però vorrei partire, Fabrizio, da una domanda molto semplice. Secondo te a chi sta nuocendo di più lo shutdown? Ai repubblicani o ai democratici?
Difficile dirlo. Sicuramente entrambi i partiti sono poco popolari in questo momento, ma visto che i repubblicani controllano la Casa Bianca, il Senato e la Camera, sembra logico che siano loro i responsabili di questa, tra virgolette, chiusura del governo. Però si vedrà solo domani o dopodomani con i risultati elettorali se c'è qualche segnale più preciso.
Allora, Fabrizio, proprio a proposito dei danni che sta provocando questo shutdown, c'è il caso piuttosto clamoroso dei sussidi dello SNAP, come viene detto, cioè i sussidi alimentari di cui godono circa 42 milioni di americani a basso reddito, quindi un americano su 8, una cifra notevole, cioè sono soldi, diciamo, si tratta di un contributo medio di circa $187 per acquistare beni alimentari di prima necessità. Allora, da sabato questi milioni di americani, questi 42 milioni di americani, non ricevono più questa somma. Lo shutdown ha appunto provocato la cancellazione del programma, almeno questo è quello che dice Donald Trump e quello che dice l'amministrazione Trump, cioè Trump dice che con lo shutdown il governo federale non è stato rifinanziato, quindi non ci sono più i soldi per il programma alimentare. In realtà due giudici federali nei giorni scorsi hanno intimato a Trump di ristabilire i sussidi usando i fondi di emergenza di cui comunque l'amministrazione dispone. Trump ha tentennato, ha detto sì, ok, ma prima bisogna risolvere tutta una questione tutta una serie di questioni, diciamo così, legali e amministrative legate alla ripresa del programma. Insomma, l'impressione di molti è che, come dire, il presidente stia cercando di utilizzare questo shutdown per disfarsi di programmi di cui settori anche dell'amministrazione che non gli piacciono, no? Per dire, i soldi per pagare la polizia e i soldati li ha trovati, quelli per contribuire alla sussistenza alimentare dei più poveri non ci sono. Tra l'altro va ricordato una cosa, cioè il Big Beautiful Bill, la legge di bilancio fortissimamente voluta da Trump e passata a luglio, già tagliava comunque, rendeva più difficile percepire i sussidi alimentari. Ecco, allora Fabrizio, ti chiedo, secondo te c'è il tentativo da parte di questa amministrazione di usare lo shutdown per far fuori, diciamo, settori del governo federale e programmi che non piacciono?
Sicuramente, basti pensare che il primo giorno in cui Trump è entrato in carica per la seconda volta, il 20 gennaio, ha anche nominato Elon Musk per demolire interi pezzi, muri compresi, del governo federale, quindi questo è il proseguimento di quella linea nella quale appunto non c'è posto per i sussidi alimentari, non c'è posto per i sussidi della sanità, tutti i programmi di welfare sono non solo sotto attacco ma sostanzialmente aboliti o in via di abolizione. Lo shutdown è una conseguenza del fatto che i democratici sembrano, dopo 9 mesi, aver adottato un atteggiamento più fermo e quindi stanno bloccando il bilancio al Senato. Bisogna vedere se questo continuerà oppure no, ma sicuramente visto che la linea di Trump e del suo progetto 2025, guidato da quello che sta al ministero, il suo controllore del bilancio Russell Vought, siccome il programma è quello di demolire tutti questi sussidi e rimodellare l'intero governo federale, certamente la chiusura è un'occasione per tentare di farlo.
Allora Fabrizio, veniamo invece a un'altra questione che è esplosa nelle scorse settimane e che in qualche modo si allunga sicuramente sui giorni e sulle settimane che verranno, cioè quella del Venezuela. Venerdì scorso, allora, indiscrezioni di stampa, in particolare del Miami Herald e del Washington Post, davano per altamente probabile, forse addirittura già deciso, l'attacco statunitense al Venezuela. Trump continua a smentire, dice che non è, insomma, per ora non è stato ancora deciso nulla, per dire, però lo ricordiamo, aveva smentito anche l'attacco ai siti nucleari iraniani, mentre i jet militari americani erano già in volo verso l'Iran. Quindi comunque, diciamo, il piano sarebbe, secondo appunto questa indiscrezione di stampa, sarebbe già piuttosto definito. A essere colpite dovrebbero essere le strutture di collegamento tra le bande di narcotrafficanti, l'esercito e gli uomini del governo venezuelano. Quindi tra i possibili obiettivi ci sono porti, aeroporti, installazioni militari. È dal tempo tempi, diciamo, del primo mandato presidenziale, che Trump accusa Maduro, l'esercito e i funzionari, appunto, del governo venezuelano, peraltro senza grandi prove, li accusa di collusione con i cartelli della droga, no? In particolare con questo Tren de Aragua, che è la banda criminale che l'amministrazione ha designato come organizzazione terroristica. Proprio sulla base dell'accusa di essere uno dei più grandi narcotrafficanti al mondo, l'amministrazione lo scorso luglio ha portato a 50 milioni di dollari la taglia su Maduro. E poi in generale, diciamo, la retorica americana contro il Venezuela di Maduro si è fatta sempre più dura, no? Negli ultimi mesi. L'amministrazione ha accusato il Venezuela di essere l'hub centrale delle attività terroristiche. C'è una dichiarazione molto dura che ha fatto Marco Rubio, il segretario di Stato, quando ha detto: in Venezuela abbiamo un narco-stato gestito da un cartello della droga. In settimana, intanto, arriverà di fronte, diciamo così, alle coste del Venezuela lo USS Gerald Ford, che è la più grande portaerei della Marina americana. Nell'area ci sono già 15 tra incrociatori e cacciatorpedinieri con missili Tomahawk, c'è un sottomarino a propulsione nucleare, ci sono bombardieri B-1 e B-52, ci sono elicotteri. Allora, insomma, Fabrizio, come dire, il regime change, cioè il cambio di regime, è ormai secondo te stato deciso?
È difficile saperlo. Certo, la politica delle cannoniere, che sono ora diventate portaerei, non è una novità nella politica estera americana nei confronti dei Caraibi e dell'America centrale, visto che è una politica che ha un secolo e mezzo di storia. Gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente praticamente ovunque, da Haiti al Nicaragua e dal canale di Panama al Venezuela, appunto. Il Venezuela è il paese con le più grandi riserve petrolifere al mondo, quindi è un boccone appetitoso. E dobbiamo ricordare che l'accusa di regime che facilita o è coinvolto direttamente nel traffico di droga è stata usata altre volte, per esempio l'invasione di Panama nel 1989 e l'arresto di Noriega, il presidente, che peraltro era andato al potere con un colpo di Stato favorito dagli Stati Uniti, perché Noriega ha passato tutta la sua carriera di militare al soldo della CIA, e poi si è autoproclamato presidente, e poi invece ha rotto con gli Stati Uniti, o gli Stati Uniti hanno rotto con lui, e ha finito la sua vita in un carcere di Miami, appunto. Quindi c'è un forte elemento di continuità nella politica estera verso il cosiddetto cortile di casa degli Stati Uniti. L'amministrazione Polk a metà 800 invase il Messico, e l'amministrazione Wilson durante il suo mandato fra il 1912 e il 1921 invase qua e là, mandando i Marines ad Haiti piuttosto che in altri paesi. L'amministrazione Reagan nel 1983 invase l'isola di Grenada, peraltro parte del Commonwealth inglese, col pretesto di garantire la sicurezza degli studenti universitari americani che studiavano lì. Quindi non ci sarebbe niente di nuovo. Il dubbio viene dal fatto che il Venezuela è un boccone più grosso di un'isoletta, ce ne sono molte nei Caraibi. E bisogna vedere se davvero Trump ha voglia di impegnarsi in una campagna militare diretta che potrebbe protrarsi per settimane o mesi.
Ecco, però ci facevi riferimento adesso anche tu, no, ai presidenti che, come dire, la dottrina Monroe e ai presidenti che hanno considerato e hanno lanciato una serie di avventure nell'America Latina, considerandola appunto il proprio cortile di casa, quindi una propria zona di influenza. Però anche tu, come dire, ti sei in qualche modo fermato poi a Reagan. Per una serie, per alcuni decenni, questa dottrina prima, come dire, si è bloccata e poi si è lentamente dissolta. Perché secondo te proprio adesso ritorna questa concezione appunto del centro e Sud America come cortile di casa? Vediamo anche tutto quello che sta succedendo per esempio con il Messico, no? Il Brasile poi, ecco, perché proprio adesso? Cioè, come dire, c'è qualcosa che è cambiato nella parte ovviamente il tipo di conservatorismo di questa amministrazione e che fa riconsiderare quella parte del mondo come dire parte della propria influenza?
Ma più che un rifacimento, una modifica della dottrina, penso che si tratti della volontà dell'amministrazione Trump di mostrare che sempre e ovunque gli Stati Uniti sono il poliziotto del mondo. Nessuno minaccia gli Stati Uniti, no. Certo non il Messico, certo non il Venezuela, ma è importante che gli Stati Uniti possano minacciare chiunque in qualsiasi momento. Fa parte della visione neoimperiale, se così si può dire, dell'amministrazione Trump, che minaccia.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, la cosa anche, come dire, singolare è che questo è un presidente che come dire, era venuto sia nel 2016 ma anche nel 2020, è arrivato alla Casa Bianca sull'onda appunto di un movimento che è un movimento che in qualche modo voleva dedicare l'attenzione appunto di questo governo all'interno del paese. È invece un presidente che sta dedicando gran parte della sua attività e della sua azione all'esterno, cioè l'America Make America Great Again, come dire, faceva dell'America il centro dell'azione del presidente. Mi sembra che invece, come dire, gran parte del tempo lo stia passando all'estero e a occuparsi di questioni estere.
Ma le due cose sono molto legate, perché per finire il discorso, Trump minaccia il Venezuela ma minaccia anche la Nigeria col pretesto che perseguita i cristiani, essendo uno stato a maggioranza islamica. E questo atteggiamento ha a che fare con l'intimidire il resto del mondo anche con un certo successo, perché per esempio l'Unione Europea, che certamente non è stata minacciata di bombardamenti, però è stata minacciata di dazi insopportabili, e sicuramente Trump usa questa sua posizione per cercare dei vantaggi illusori, ma pur sempre dei vantaggi per gli Stati Uniti. Cioè l'idea di fondo del suo viaggio recente in Asia era stata quella di convincere Giappone e Sud Corea a fare massicci investimenti negli Stati Uniti e di convincere la Cina a ricominciare a comprare la soia che gli Stati Uniti, in particolare gli stati agricoli e repubblicani, producono. Quindi le due cose vanno insieme. Certo che Trump effettivamente aveva promesso di far finire per esempio la guerra in Ucraina nel giro di 24 ore, mentre sono passate più di 24 settimane e la guerra sta ancora lì. Però direi che le minacce, fino a che non si passa a un'invasione vera e propria, le minacce fanno parte del gioco di questa amministrazione su tutti i tavoli.
Tra l'altro, Fabrizio, ci sono state nelle scorse settimane e continuano peraltro a esserci degli attacchi, no, ai battelli, alle imbarcazioni di presunti trafficanti di droga. L'ultimo episodio risale a un paio di giorni fa, c'è stato un attacco americano a un'imbarcazione nei Caraibi dove sono state uccise altre 3 persone. L'amministrazione dice che sulla base di informazioni di intelligence si tratta di trafficanti di droga, appunto, no? Però non dà alcuna prova. Testimonianza, no, del perché questi dei loro reati, diciamo così. Non c'è alcuna autorizzazione giudiziaria per seguire questa gente, e peraltro, anche se ci fosse, il governo non avrebbe certo il diritto di eliminare, cioè di ammazzare senza processo qualcuno. C'è poi tutta la questione, diciamo, anche più squisitamente costituzionale, cioè Trump ha detto che gli Stati Uniti sono in guerra con i trafficanti di droga, designati appunto in un ordine esecutivo come terroristi internazionali. Ma l'articolo 1, sezione 8 della Costituzione dà al Congresso il potere di autorizzazione della guerra, e c'è poi la legge del 73, no? Cioè la War Powers Resolution, che obbliga il Presidente a chiedere l'autorizzazione del Congresso per ogni azione militare che superi i 60 giorni. Allora, l'altro giorno Trump ha detto che non ha bisogno di alcuna autorizzazione perché questi non sono vere e proprie azioni che mettono a rischio la vita dei militari, nel senso che gli aerei vanno lì e sparano, e quindi non c'è bisogno di autorizzazione del Congresso. Sembra appunto che si tratti di, no, sembra, sono in realtà veri e propri omicidi extragiudiziari. Allora, Fabrizio, siamo in presenza dell'ennesima picconata, come dire, al governo della legge di Donald Trump, o c'è secondo te anche un tema di rafforzamento del potere esecutivo che si è sviluppato in questi anni e di cui Trump, diciamo, è solo l'ultimo esempio?
Beh, sicuramente l'esecutivo ha cominciato a bombardare qua e là molto e molto prima di Trump, da Reagan a Clinton. In generale la presidenza, soprattutto con l'inizio della Guerra Fredda, ma anche prima probabilmente, è diventata indipendente per quanto riguarda l'uso delle forze militari nei confronti del Congresso, tanto è vero che tu citavi la legge del 73 che era stata varata per limitare questi poteri che erano stati usati per esempio dal presidente Johnson per fabbricare il pretesto per la guerra nel Vietnam. Però il Congresso si è sempre mostrato da questo punto di vista totalmente privo di iniziativa e rassegnato a lasciare l'uso della forza militare nelle mani del presidente.
Allora, guarda, abbiamo 50 secondi. Tu mi hai mandato prima una mail dicendo che, citando il Wall Street Journal, che dice che se dovesse vincere Mamdani queste elezioni oggi, il mondo vacillerebbe. Ecco, cosa ne pensi? È un po' esagerato, o come dire, sarebbe una cosa importante?
Beh, penso che mi piacerebbe che il mondo, traballasse un po', soprattutto il mondo degli oligarchi americani. Da questo punto di vista non c'è solo il Wall Street Journal, ma anche l'Economist, che ha fatto la sua copertina sul duello Mandani-Trump, arrampicati entrambi sull'Empire State Building.
Allora, staremo a vedere i risultati a partire appunto da domani, da stasera, da domani. Intanto un saluto a Fabrizio Tonello. Grazie Fabrizio, alla settimana prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
E un saluto da Festa da New York. Ciao.